Signore, buongiorno, shalom, bracha a tutti quanti, spero che stiate tutti bene e riprendiamo il nostro racconto del secondo libro. L'ultima volta ci siamo lasciati avendo studiato il capitolo 11, che racconta dell'ascesa al trono di Joash, figlio di Ahaziah, re di Yehuda. Cos'era successo? Atalia, la madre di Ahaziah, quando vide che il figlio era morto, si levò, dice il versetto all'inizio del capitolo 11, e distrusse tutta la stirpe reale. Ma Josheva, figlia del re Joram, che era sorella del defunto re, prese uno dei suoi figli, Joash, e lo pose nel tempio presso il sommo sacerdote Jehoiada, che era suo. E in questo modo salvò la stirpe della discendenza di David dalla distruzione e permise a un ulteriore discendente, Joash, appunto, di assumere il trono. Il bambino fu nascosto nelle stanze del Bet HaMikdash, del Tempio, a cura dello zio Cohen Gadol, per 6 anni, finché appunto assunse il trono quando ne aveva 7. E così comincia il capitolo 12 sul quale ci soffermiamo oggi. Divenne dunque re nel 7° anno, dice il versetto, di Jehu, Even di Jehu, re di Israele, contemporaneamente, e regnò in Jerusalem per 4. Sua mamma si chiamava Zibia di Beersheba ed è considerata dalla tradizione una donna molto, molto valida e molto giusta. Cosa successe? Joash fece quel che era retto agli occhi del Signore tutti i suoi giorni perché lo istruì il Cohen Jehoiada. E da qui impariamo quanto è importante avere una guida spirituale nella propria vita. Se non che cosa successe? Che quando Jehoiada morì, scomparve dalla scena, Joash cambiò. Ed è quanto apprendiamo dal testo parallelo del libro delle Cronache, dove appunto si racconta di questa evoluzione. Anche il libro dei re che stiamo studiando sottolinea che il regno di Joash ebbe delle pecche. Non furono tolte di mezzo le bamot. Le bamot sono gli altari alternativi al Tempio di Gerusalemme. Alcuni di essi erano dedicati ai culti idolatrici, altri erano semplicemente dedicati al Dio di Israele. Però, una volta che il Bet HaMikdash è stato costruito ed è entrato in funzione, le bamot che precedentemente erano tollerate, a questo punto non lo furono più. Ebbene, il versetto ci dice invece che le bamot resistettero contro la Halakha. Il popolo continuava ad offrire sacrifici e a ardere incenso sulle bamot, e questo non andava bene. Ma c'era un'altra questione che rimaneva in sospeso e riguardava la manutenzione del Bet HaMikdash stesso a Gerusalemme. La regina Atalia, chiaramente, che era una malvagia, come abbiamo detto, come abbiamo visto, non solo non si era, aveva trascurato completamente la cura del Bet HaMikdash, ma racconta il libro delle Cronache che aveva addirittura, insieme ad Ahaziah, aveva addirittura procurato delle brecce alle mura del tempio, insomma aveva guastato l'edificio. Questo richiedeva delle riparazioni. Come potevano essere fornite queste riparazioni? Attraverso denaro che confluiva dal popolo, soprattutto. Ebbene, era necessario mettere ordine nella questione in maniera che il Bet HaMikdash potesse essere riparato e possibilmente restaurato nel suo primitivo splendore. Il testo ci dice che il nuovo re Joash disse ai Coanim, disse ai sacerdoti, che tutto il denaro corrente doveva essere preso dai sacerdoti stessi, ciascuno dal suo conoscente, ed essi poi avevano il compito di riparare i guasti del tempio. In ogni caso, dice il versetto, in cui vi si riscontrasse un guasto. Di che denaro si trattava? Il versetto lo dice fornendoci alcuni particolari. Si trattava anzitutto del mahazita shekel, del mezzo siclo che veniva versato annualmente da tutti i membri del popolo di Israele, in vista del, nel mese di Adar, in vista del mese di Nissan, in cui cominciava la nuova annata del Beit HaMikdash. E qui dice, in effetti, tutto il denaro corrente che deve servire per i sacrifici, il denaro che veniva versato secondo una prescrizione della Torah alla fine del libro di Vaikra, dove si parla degli arachin. C'era la possibilità di fornire al Beit HaMikdash un controvalore della propria persona, stabilito in funzione del sesso e calcolato in questo modo, questa cifra poteva appunto essere versata e servire allo scopo. Cosa fa Joash in sostanza? Mentre precedentemente questo denaro evidentemente si presupponeva che venisse versato in modo differente, Joash decide di responsabilizzare direttamente i Kohanim della raccolta e della sua amministrazione. I Kohanim volevano assumersi questo denaro sul proprio conto. Joash disse va bene, a condizione però che lo spendiate per il Bede Kabait, per la riparazione del Bet Amigdash. Cosa successe? Evidentemente, dal seguito del racconto, noi capiamo che le cose non andarono esattamente per il verso. Nell'anno 23esimo del regno di Joash, infatti, i Kohanim non avevano ancora riparato i guasti del Tempio. Evidentemente si erano tenuti il denaro per sé. E allora cosa fece il re Joash? Chiamò il Cohen Gadol Yoyada e gli altri e li rimproverò. E disse loro, da questo momento non prendete più il denaro dai vostri conoscenti, ma lo darete direttamente per il restauro del Tempio. Non passerà più per i vostri conti. Diciamo, i sacerdoti acconsentirono a questo perché si sentivano sgravati di una enorme responsabilità che evidentemente non erano stati capaci di portare a. E cosa fece Yoyada? Prese una cassetta, praticò un foro nel coperchio che la chiudeva e il libro dei re dice la collocò presso l'altare alla destra di chi entrava nel tempio e i Kohanim che stavano a guardia della porta vi mettevano tutto il denaro che veniva recato nella casa. In pratica i Kohanim si assunsero semplicemente un ruolo di cassieri, avevano il compito di ritirare il denaro versato di volta in volta dagli offerenti per consegnarlo in questa cassetta. E quando vedevano che vi era molto denaro, venivano il segretario del re e il sommo sacerdote, il Cohen Gadol, e raccoglievano e contavano il denaro che si trovava nella casa del Signore. Dove si trovava questa cassetta? Questa cassetta, secondo il libro dei re, si trovava vicino all'altare. Il libro delle cronache, racconto parallelo al nostro, racconta invece che si trovava nel cortile, in una zona evidentemente più accessibile anche a coloro che non avrebbero dovuto compiere tutti i procedimenti di purificazione per entrare. E quindi una posizione che avrebbe agevolato la consegna delle offerte. I commentatori offrono diverse interpretazioni, diciamo diversi tentativi di conciliare la contraddizione evidentemente. C'è chi dice che inizialmente la cassetta era stata messa all'interno vicino all'altare e poi trasportata all'esterno per facilitare le cose, come dicevamo. Secondo altri, invece, c'erano semplicemente due cassette per agevolare le offerte. In ogni caso, i Kohanim perdettero un ruolo primario da questo punto di vista. Ed è interessante, notano i commentatori, che qui si parla sempre di sacerdoti al plurale e non al singolare. Sarebbe bastato tutto sommato un solo cassiere alla volta per eseguire l'ordine. Il fatto che sia usato il plurale ci fa capire che ogni volta i sacerdoti, i Kohanim cassieri erano almeno due affinché si controllassero a vicenda e non ci fossero, diciamo così, situazioni imbarazzanti. Cosa succedeva del denaro una volta raccolto? Il versetto dice che il denaro contato veniva consegnato agli incaricati di provvedere ai lavori della casa e questi lo versavano alle diverse categorie lavorative, ai falegnami, ai costruttori che lavoravano nella casa del Signore, ai muratori, ai cavatori di pietre per comperare legname e pietre tratte dalle cave per riparare i guasti nella casa del Signore e tutto quello che occorreva per il bene Kabait, per la manutenzione del Tempio. I versetti qui ci fanno capire che i lavoratori rispondevano a una grande gerarchia che voleva mettere evidentemente in luce l'importanza che Joash stava dando al Bet HaMikdash di Yerushalayim. E il versetto dice anche che questo denaro era destinato appunto ai lavori di costruzione e di manutenzione, mentre non era usato per fare bacini d'argento, strumenti musicali, spargitori, trombe, nessun oggetto d'oro o d'oro. In realtà spiegano i commentatori che questa è soltanto una... Il denaro eventualmente avanzato dai lavori di manutenzione poteva sì essere destinato ad altro scopo all'interno del Bet HaMikdash. E un'altra annotazione importante relativa a questo discorso è che le persone incaricate dei lavori che ricevevano questi denari per l'esecuzione, con essi non si facevano conti, affinché lo dessero agli esecutori dei lavori, perché? Perché essi agivano onestamente. Non c'era bisogno di fare i conti in tasca a nessuno, forse anche a livello pratico, proprio perché questo apparato era così grande, queste persone erano così tante, che non si sarebbe potuto fare i conti direttamente con nessuno. Sarebbe stato troppo difficile, ma forse anche in questo modo si sarebbe sospettato appunto di persone oneste, cosa che non era il caso di. A quel punto, Hazael, re di Aram, salì per combattere contro Gat. Hazael, re di Aram, è una vecchia conoscenza del popolo ebraico. I nostri commentatori dicono che Kadosh Baruch Hu lo mandò contro Israele, evidentemente per punire le malefatte, e la espugnò. E poi così si dispose a salire contro Gerusalemme. Cosa fece Joash, re di Giuda? Fece una cosa tutto sommato abbastanza indegna. Prese tutte le cose sacre che erano state consacrate dai suoi predecessori, da Josafat, Joram e Ahaziah, suoi padri, e tutto quello che aveva consacrato egli stesso, tutto l'oro che si trovava nei tesori della casa del Signore e nella casa reale, e lo inviò a Hazael, re di Aram, e questi si ritirò da Gerusalemme. Insomma, dopo essersi dato da fare nel primo periodo del suo regno, quando evidentemente era ancora soggetto all'influenza del Kohen Gadol Yehoiada a gestire le finanze in funzione del Dio di Israele, in sostanza, nella seconda fase, sottoposto anche alle pressioni di Hazael, re di Aram, pur di togliersi di torno il suo assedio, utilizza tutte queste ricchezze, chiamiamole così, per sotto forma di corruzione nei confronti del re nemico. E che cosa successe? Successe che i suoi ministri si sollevarono e, udita una congiura, uccisero Joash a Bet Millo sulla discesa verso Silla. Silla probabilmente è Shiloach, oggi un villaggio arabo molto vicino a Gerusalemme. Evidentemente i suoi stessi ministri lo punirono per quello che aveva fatto. E il versetto dice che Yosachar, figlio di Shimaat, e Yosavad, figlio di Shomer, suoi ministri lo colpirono, morì e lo seppellirono nella casa di David con i suoi avi, e prese il suo posto al regno suo figlio Amazia. Chi erano questi due ministri che ordirono la congiura? Abbiamo qualche informazione in più sul loro conto dal racconto parallelo del libro delle cronache, dove si dice che uno era ammonita e l'altro era moabita. Chi erano Ammon e Moab? Lo sappiamo, Ammon e Moab erano i popoli derivati dall'incesto di Lot con le sue figlie. Di Ammon e Moab la Torah dice che si erano comportati in maniera indegna nei confronti dei Bnei Israel mentre viaggiavano nel deserto, lo kidemu etchem balechem uvamaim, non vi vennero incontro con pane e acqua quando usciste dall'Egitto. Così dice il versetto nel libro di Ammon e Moab, rappresentano l'idea di ingratitudine in qualche forma. E non è un caso, dicono i commentatori, che proprio in questo frangente due discendenti di queste nazioni compaiono sulla scena della nostra storia. Volevano punire, dicono i commentatori, l'ingratitudine del re Joash verso Kadosh Baruch Hu per tutto quello che aveva avuto. Era stato salvato miracolosamente, era stato educato dallo zio, il Kohen Gadol Yehoyada, ma dopo l'uscita di scena di questi, evidentemente aveva tralignato ed era andato per la sua strada. Il Midrash arriva di che Joash aveva decretato il culto di se stesso presso la sua popolazione. E questo evidentemente è qualcosa di estremamente negativo. Siamo a questo punto al capitolo successivo, al capitolo 13, dove si parla di una nuova situazione. L'anno 23esimo di Joash, figlio di Ahaziah, re di Giuda. Cosa succede nel frattempo nel regno di Israele? Joachaz, figlio di Jehu, regnò su Israele a Shomeron, in Samaria, per 17. Chi era questo Joachaz? Adesso lo vediamo. Il versetto dice immediatamente di lui che fece ciò che è male agli occhi del Signore e seguì le colpe di Geroboamo, figlio di Nevat, il quale aveva indotto Israele a peccare e non se ne scostò. Che cosa era successo? Che benché Jehu, suo padre, si fosse dato da fare nel regno del nord per sgomberarlo dal culto del Baal, il culto cananeo fenicio del Baal, ebbene rimasero vestigia dei culti idolatrici che risalivano ai tempi di Jeroboam, che aveva ordito, come sappiamo, lo scisma, la separazione fra i due regni. E così perdurò nel regno del nord il culto degli Eglei Zahav, dei vitelli d'oro, che, come vi ricorderete, Geroboamo aveva messo ai confini del paese per evitare che i suoi sudditi si recassero a Jerusalem, la capitale dell'altro regno, nel Bet HaMikdash, nelle tre feste di pellegrinaggio, con il rischio ovviamente di una ribellione nei confronti di Geroboamo stesso. E nonostante la distruzione del Tempio del Baal, resisteva ancora nel Regno del Nord la Asherah, cioè l'albero destinato ai culti idolatrici della vegetazione. E questo successe appunto durante il regno di Joachaz, figlio di Jehu, contro il quale si accese l'ira del Signore, il quale li diede in mano a Hazael, re di Aram, e in mano di Ben-Hadad, figlio di Hazael, per tutto quel tempo. Joachaz cosa fece a questo punto? Pensò bene di pregare Kadosh. E Kadosh Baruch Hu, forse anche temendo che una rivalsa eccessiva del nemico avrebbe potuto portare alla fine del regno delle 10 tribù, anzi, decise di intervenire a vantaggio del regno di Israele, nonostante. Però, cosa era successo? Che evidentemente questa preghiera del re Joachaz non era adeguatamente sostenuta da uno spirito di Teshuvah, come Kadosh Baruch Hu forse si aspettava. Non si ritrassero dai peccati coi quali la casa di Geroboamo aveva indotto Israele a peccare, come abbiamo detto, nonostante il Signore avesse deciso di dare ad Israele un salvatore che li avrebbe liberati dall'oppressione di Aram. Chi è questo salvatore? Lo vedremo più avanti. Si tratta probabilmente del figlio di Joachaz stesso, che si chiamava anche lui Joash, come il re di Giuda di cui abbiamo parlato prima. Sotto il regno di questi, i rapporti con Aram andavano meglio per Israele. Poi lo vediamo. All'epoca di Ahaz, in cui ci troviamo adesso, Israele arrivò, diciamo così, al minimo della sua potenza. A Ahaz, dice il versetto, non era rimasta altra gente all'infuori di 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 fanti, perché il re di Aram li aveva distrutti e li aveva ridotti come polvere da calpestare. Il testo ebraico dice vai simen che afar la dush. E noi sappiamo che la polvere è una delle similitudini con cui vengono paragonati, in cui il popolo ebraico viene paragonato nelle profezie fin dal tempo dei patriarchi. Santi e zaracha ka afar haaretz, metterò la tua discendenza come la polvere della terra. La polvere è sinonimo di moltitudine, come lo sono le stelle del cielo, come è la sabbia del mare, in altri testi paralleli. La polvere indica però una moltitudine calpestata e si riferisce, dicono i commentatori, proprio ai periodi, diciamo così, meno fortunati della nostra storia, come quello di cui stiamo parlando adesso, a causa delle nostre trasgressioni. Kadosh Baruch Hu voleva fare in maniera che anche una volta che il popolo sarebbe risorto sotto Joash, figlio di Joachaz, come vedremo, si potesse attribuire il merito di questo solo ed esclusivamente a Kadosh Baruch Hu, e non alle forze fisiche dei soldati, che in questo momento erano ridotte ai minimi. Joachaz morì, giacque con i suoi padri, lo seppellirono a Shomeron e regnò in sua vece proprio, dicevamo, suo figlio Joash. Anche Joash non era uno stinco di santo. Il versetto si affretta immediatamente ad affermare che anche Joash fece ciò che è male agli occhi del Signore e non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo, Jerovam, figlio di Nevata, aveva indotto Israele a peccare, ma perseguì in essi. E a questo punto si racconta immediatamente della sua morte. In realtà il seguito del racconto continuerà con le sue gesta. E i commentatori si domandano perché il racconto della sua morte viene anticipato. E su questo ci sono due interpretazioni. L'interpretazione di Rashi ci dice che subito dopo si parlerà della morte del profeta Elisha. Il profeta Elisha, dice Rashi, muore e si fa in maniera idealmente che possa non conoscere quelli che sono le malefatte che Joash sarebbe stato destinato a fare dopo la morte del profeta. E per questo il testo del libro dei Re si affretta ad anticipare la morte, il racconto della morte di Joash subito prima di quello della morte del profeta Elisha, come se idealmente si volesse tenere all'oscuro il profeta di quello che sarebbe successo dopo. Questa è l'interpretazione di Rashi. L'interpretazione di Radak, Rabbi David Kimchi, dice un'altra cosa. Fa leva sul versetto che dice che quando Joash giacque con i suoi padri, Geroboamo suo figlio occupò il trono. In realtà, Jeroboam, che in questo caso è Geroboamo II, figlio di Joash, sale al trono in vita di suo padre. Joash aveva deciso, fra i suoi figli, di scegliere come suo successore proprio Jeroboam detto il secondo. Il primo era Jeroboam, figlio di Nevat, qui parliamo di Jeroboam, figlio di Joash. Scelse proprio lui, evidentemente, per la preferenza nei suoi confronti e per evitare confronti dinastici. Alla sua morte lo associò al trono mentre era ancora in vita. E forse per questo motivo il versetto dice subito prima che Joash giacque con i suoi padri. In realtà non intendeva dire che questo avvenne in quel momento. Geroboamo fu scelto in vita di suo padre, ma per anticipare la successione, evidentemente, anticipa anche l'espressione della sua morte. Cosa succede in quel momento? Dicevamo, Elisha cadde ammalato di quella malattia che lo condusse a morte, e Joash, re di Israele, si recò da lui per visitarlo. e piangendo al suo cospetto disse: Avi, Avi, Rechev Israel ufarashav. Padre mio, caro di Israele e i suoi cocchi, la stessa espressione che Elisha a suo tempo aveva adoperato alla morte del proprio maestro Eliahu, il profeta. Anche Joash, che come dicevamo non era uno tzaddik, riconosce la grandezza di Elisha, la grandezza del profeta Elisha negli stessi termini in cui Elisha si era espresso verso Eliahu. È interessante effettivamente questa concatenazione delle generazioni. Il maestro ha la forza di un esercito, questo è il significato dell'espressione. E c'è un bellissimo commento del Nassiv di Volozhin a questo proposito, e in particolare del fatto che l'espressione Avi, padre mio, sia ripetuta due volte. Dice il Nassiv di Volozhin: il rapporto fra padri e figli può avvenire in due modi. O il padre mantiene materialmente, economicamente i figli e per questo gode del loro rispetto, oppure il padre è mantenuto dai suoi figli per il fatto che dedica tutto il suo tempo e tutti i suoi sforzi allo studio e all'insegnamento della Torah e in questo modo fornisce una guida spirituale ai suoi figli che lo rimeritano per questo. Sono due forme di rapporto corretto dei figli nei confronti del padre. O il padre si comporta come un cavaliere che guida i cocchi del suo esercito verso la meta e combatte per primo, oppure si comporta come un fante che fa vedere a chi guida il cocchio, in questo caso i figli, dove devono andare. Sono due, dicevo, forme di rapporto con il genitore assolutamente corrette. Dice il Nassiv di Volozhin: Elisha spiritualmente era padre dei suoi discepoli in ambedue i sensi. Li sosteneva materialmente e indicava loro la strada dal punto di vista spirituale. E per questo si meritò il rispetto anche del re Joash, pur non essendo quest'ultimo, dicevo, uno stinco di santo. Cosa fece Elisha a questo punto? Disse al re: prendi un arco e delle frecce. Joash prese un arco e delle frecce e Elisha gli disse: metti la tua mano sull'arco. Quegli vi mise la mano ed Elisha pose le sue mani su quelle del re. Azione con la quale evidentemente il profeta si riprometteva di trasmettere al re la forza divina nello scoccare le frecce. E poi gli disse: apri la finestra verso est. Est è la direzione di Aram. Chiaramente si trattava di un gesto simbolico. I nostri maestri dicono che una nevuà, una profezia accompagnata da un gesto simbolico è destinata comunque a realizzarsi, anche se il destinatario della profezia era una persona meno che meritevole, come il caso di Joash. Il re aprì la finestra e il profeta gli disse: tira, scocca le frecce. Ed egli tirò. Elisha esclamò: freccia di vittoria dalla parte di Hashem, freccia di vittoria contro Aram, tu sgominerai Aram ad Afek fino allo sterminio. Prometto che tu distruggerai Aram. E qui viene nominata la località di Afek, che è una località del regno di Judà, dove già in passato c'era stato uno scontro vittorioso con il re Ahav, con Aram, e quindi poteva essere propizio evidentemente questa località per la nuova vittoria. Poi disse: prendi ancora le frecce. E Joash le prese. Ed Elisha disse al re di Israele: colpisci il suolo, con l'idea di dire simbolicamente: tu atterrerai completamente il tuo nemico. Ed egli lo colpì tre volte e poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui, contro il re, e gli disse: perché hai scoccato solo tre frecce? Se tu avessi colpito almeno per 5 o 6 volte il terreno, avresti sconfitto Aram fino allo stato. Ma ora batterai Aram solo 3 volte. Sei stato pigro. Forse sei stato non completamente fiducioso, non sei andato fino in fondo e quindi neanche la tua vittoria sarà. C'era anche un motivo particolare, naturalmente, per questo. Il nemico, Hazael, re di Aram, era stato unto, come sappiamo, da Elisha stesso. E quindi, almeno finché Elisha fosse stato in vita, non sarebbe stato il caso di sortire nei confronti di Aram una vittoria completa. Elisha morì e fu sepolto. Al nuovo anno, probabilmente subito dopo Rosh Hashanah, quando i terreni erano ricchi di prodotto, bande di moabiti fecero scoverie nel paese. E accadde che mentre alcuni stavano seppellendo un morto, stavano facendo un funerale, ecco che essi scossero una di quelle bande. E cosa fecero? Non potevano naturalmente abbandonare la salma, ma dovevano fare in fretta, evidentemente per sfuggire al nemico. Non trovarono di meglio da fare che aprire la vicina tomba di Elisha e metterci dentro il cadavere che stavano seppellendo. Ed esso, rotolato e toccate le ossa di Elisha, risuscitò e si levò in piedi. Elisha fu in grado di compiere nissim e miracoli anche da morto. Aveva risuscitato delle persone, lui stesso era in i capitoli precedenti. Qui risuscita un morto da morto. Persona non lo sappiamo, il Talmud dice che è un malfattore e che poco dopo essere risorto in piedi, quando si fu allontanato dalla tomba di Elisha, morì di nuovo a sua volta e fu ovviamente a questo punto seppellito da un'altra parte. E il Talmud impara da qui che un giusto e un malvagio non possono in realtà essere seppelliti assieme. Hazael, re di Aram, oppresse gli israeliti per tutto il tempo di Joachaz, dice il versetto, ma Hashem ebbe pietà di loro e usò loro clemenza e si rivolse benigno verso di loro per riguardo al patto con i patriarchi. Non volle distruggerli, né fino ad ora li rigettò dal suo cospetto. Aram non doveva avere una vittoria, non doveva esserci una vittoria completa su Aram, ma neppure da parte di Aram. Doveva rimanere evidentemente un certo equilibrio. Hazael, re di Aram, morì e gli succedette Ben-Hadad, suo figlio. Allora Joash, figlio di Joachaz, tolse di mano a Ben-Hadad, figlio di Hazael, quelle città che questi aveva preso in guerra a Joachaz, suo padre. Tre volte Joash lo sconfisse e recuperò così le città di Israele. Tre volte, come tre erano state le frecce che Joash, per impulso di Elisha, prima che questi morisse, aveva scoccato verso il terreno. Tre volte soltanto procurarono delle vittorie temporanee, ma mai una vittoria definitiva nei confronti di Aram. Ci fermiamo qui per oggi. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e Be'ezrat Hashem continueremo la volta prossima. Buona giornata.